www.redigio.it e la storia continua.
Nel 1957 arriva l'asiatica e manda a letto 8 milioni di italiani. L'asiatica è sbarcata a Napoli. Vi è giunta dopo aver fatto quasi il giro del mondo, lasciando dietro di sé a decine di milioni di colpiti un inconfondibile quadro. Già in agosto molta gente comincia a sudare freddo e a starnutire, a lamentarsi di fierissimi mal di testa. Poi finisce a letto col mercurio del termometro in preoccupante salita verso i valori più alti della scala. La diagnosi non dà luogo a dubbi o difficoltà. L'asiatica non è altro che la designazione popolare di un'influenza a carattere epidemico trasmesso da un virus, mai prima isolato e riconosciuto dagli scienziati, che appartiene al ceppo Singapore. La rapida diffusione e l'inarrestabile contagio fanno ricordare un'altra epidemia influenzale, quella che imperversò negli anni 10, la spagnola. Ma per fortuna, a differenza di quella, l'asiatica ha un carattere più mite. Colpisce le vie respiratorie e a volte il sistema nervoso centrale, ma solo eccezionalmente letale. Tanto che, come unica cura, i medici prescrivono aspirina e vitamina C. Sono questi almeno i consigli che vengono dal Centro Mondiale dell'Influenza di Londra. Il vaccino che servirebbe per prevenire la malattia tarda invece a giungere. A Napoli però la gente fa ricorso anche a un altro rimedio e nel giro di una settimana il prezzo dell'aglio è aumentato di un centinaio di lire al chilo sotto la pressione della crescente richiesta. Si è sparsa la voce infatti che con una capa d'aglio tenuta in tasca, in borsetta o sul comodino tenga lontano il virus dei sani e faccia guarire gli ammalati. Beh, ma ci vuole altro per fronteggiare un'influenza eccezionale e eccezionalmente contagiosa. Basta uno starnuto a diffonderla. Le prime segnalazioni si erano avute in gennaio a Shanghai e a Canton. Poi attraverso Hong Kong il virus era passato a Formosa. Da Formosa si era diffusa in tutta l'Asia toccando Tokyo, dove era stato per la prima volta riconosciuto, Giacarta, Kuala Lumpur, Singapore. La sua avanzata si mostrava inarrestabile. La nave Ambrose, partita dal porto giapponese di Kobe, aveva sbarcato un malato in Cile. Era bastato questo perché l'epidemia si diffondesse rapidamente in tutto il Sud America. Gli Stati Uniti erano allerta. Porti e aeroporti erano strettamente sorvegliati, il che però non aveva impedito che in giugno l'asiatica incominciasse ad aggredire la gente da una costa all'altra, portata quasi contemporaneamente da un aereo giapponese atterrato a San Francisco e da un gruppo di emigranti messicani giunti nel Michigan. Se nonostante tutte le precauzioni, anche gli Stati Uniti hanno dovuto soccombere all'epidemia. Nessuno osa sperare che in Italia le cose possano andare anche meglio. L'asiatica, da noi, giunge però da tutta un'altra parte. Un medico inglese, reduce da un viaggio a Bombay, è considerato il responsabile della diffusione ad Aden e di qui in tutto il Medio Oriente. Una nave proveniente dal Mar Rosso avrebbe portato il contagio. In due scali successivi, a Napoli e a Amsterdam. In Italia l'asiatica si allarga a macchia d'olio e in agosto appunto è a Napoli, in settembre a Roma e in ottobre a Milano. Tutto il territorio nazionale ne è colpito. Si calcolerà alla fine che gli influenzati sono stati poco meno di 8 milioni. Le statistiche ufficiali parleranno di 5.058 morti, con un'incidenza del 10,5 per 100.000 abitanti. E questo è il 1957. Nell'inverno l'epidemia andrà attenuandosi prima di sparire del tutto, e l'anno successivo registrerà soltanto 2.160 decessi, con un'incidenza del 4,3 appena. Sono morti avvenute per imponderabili complicazioni, poiché, come si diceva, l'asiatica di per sé non è letale. Per l'economia della nazione è come se fosse passato in volo di cavallette. Le constatazioni più drammatiche avvengono in corrispondenza dei maggiori agglomerati urbani. Milano è in questo senso una città al limite. La sua alta concentrazione di abitanti, le sue fabbriche gigantesche, i suoi congestionati mezzi di trasporto la espongono particolarmente all'aggressione del virus. E a Milano, infatti, la falcidia è durissima. In due sole settimane, le prime di ottobre, si calcolano in 40.000 i colpiti. Ma è un calcolo senz'altro in difetto, perché ricavato da rilevamenti delle mutue, mentre si sa che solo eccezionalmente chi viene colpito fa ricorso al medico e fa scattare il dispositivo della cassa malattia. Lo stato di malessere dura in genere appena 3 o 4 giorni. Le autorità calcolano che le cifre ufficiali andrebbero moltiplicate per 5 o per 10 per ottenere il totale dei colpiti. Come a dire che in quel primo scorcio di ottobre i milanesi contagiati dall'asiatica dovrebbero ammontare a 300 o 400 mila. L'imperversare dell'epidemia è comunque calcolabile dall'aspetto stesso della città, dalla sua circolazione stradale, dai vuoti che si registrano nelle comunità di lavoro. Il rallentamento dei servizi è soprattutto avvertibile nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12 ottobre, che verosimilmente segnano la punta dell'epidemia. La nettezza urbana ha 200 malati su 500 lavoratori in forza e le immondizie si accumulano nelle strade. L'azienda tranviaria deve lasciare in deposito una cinquantina di vetture quando constata che il suo personale assente per malattia somma 920 unità. Ma persino in stazione i viaggiatori avvertono gli effetti dell'asiatica, quando sono costretti a trasportare le proprie valigie. 40 facchini su 169 sono tenuti a letto dall'epidemia. A fronte di questi inevitabili disservizi c'è però un rarefazione di utenti. I passeggeri del tram calano del 12%, quelli che si rivolgono alle ferrovie hanno una contrazione del 12-15%, gli spettatori delle sale cinematografiche risultano diminuiti del 10-11%. Fra le varie categorie, gli operai sono falcidiati per un 15%, ma in alcuni stabilimenti le assenze salgono fino al 60%, i bancari dell'8%, i commercianti del 12%, i pubblici impiegati del 15%. Non sono pochi i negozi che hanno abbassato le saracinesche e affisso un cartello: chiuso per asiatica. In questo elenco di vittime dell'epidemia rientra anche una categoria che interessa soprattutto la questura e, nei casi più clamorosi, la cronaca nera. Anche i malviventi in queste settimane di asiatica imperversante rallentano la loro gesta. La spiegazione è chiara. Anche ladri, borsaioli, grassatori hanno pagato il loro debito alla malattia del giorno.